Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli, cioè, doveva risuscitare dai morti. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
È curioso che Giovanni, commentando questo episodio così straordinario, sorprendente, eclatante della resurrezione di Cristo, senta di dover mettere alla fine di questo brano questa nota: non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli, cioè, doveva risuscitare dai morti. Giovanni è quello che predica per ultimo, diciamo, che scrive per ultimo il suo Vangelo, lo compone per ultimo, quindi lo sta componendo per una chiesa che già ha cominciato a camminare, già ha cominciato a vivere. E cosa sta dicendo alla chiesa? Guardate, lo dice alla chiesa del suo tempo, lo dice alla nostra chiesa, lo dice a noi in fin dei conti. Guardate che finché non si manifesta Cristo nostra vita, anche sapere dalle scritture o conoscere dalla tradizione questo meraviglioso esito della vita di Cristo, che passa per la morte e risorge, non è comprensibile. E difatti tu lo vedi, non è comprensibile ancora oggi che noi siamo chiamati a celebrare questa verità della fede. Tu la vivi come una speranza alla quale però non sai proprio attribuire un vero significato per te. Sì, tu diresti in ultima analisi, alla fine quello che spero è che la resurrezione di Cristo un giorno, in qualche modo, non si sa quale, ottenga anche la mia resuscitazione, cioè che anche io possa uscire dai lacci della morte e condividere qualche vita. Ma tu vedi che oltre questo non riesci ad andare, e comunque questa è una speranza così un po' sospesa in aria, alla quale non sai dare la forza che hanno dato questi discepoli, questi apostoli, questi evangelisti, quando hanno detto al mondo: guardate che le cose stanno così, guardate che questo è ciò che è lecito e buono sperare, perché questo è destinato ad accadere. Qual è il senso di questo episodio? Qual è di questo racconto? Ce lo dice San Paolo in questo piccolo brano della lettera ai Colossesi che noi abbiamo ascoltato stasera. Ci sta dicendo San Paolo: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Lo dice ai battezzati, sta dicendo: se avete compreso che quel giorno che passaste nell'acqua, lasciaste nell'acqua ogni vostra speranza umana, perché la morte che l'acqua rappresenta vi ha tolto ogni prerogativa dell'essere nella storia, bene, allora se sapete questo, riuscite da quest'acqua con la consapevolezza di essere risorti con Cristo. Ormai la vostra vita non è più quello che voi percepite, non è più quello che voi pensavate, non è più quello che è la vita animale. La vostra vita ormai è diventato un luogo dove speranza, desiderio si fondono insieme e diventano fede e diventano carità capace di manifestarsi e di entrare nelle relazioni, diventano una logica nuova che è la logica di Dio. Sta dicendo San Paolo, forse vi siete già accorti di portare dentro qualche cosa che non riguarda questa terra. Questa terra non intendiamo la storia, ci intendiamo la carne. Sì, la carne ci attrae, sì, le lusinghe della carne ci attraggono, la logica della carne ci sembra più semplice, cioè fare le cose per vivere, per andare avanti, cioè ci sembra più normale, più naturale. Eppure in ognuno di noi questo ricercare le cose della carne ormai è diventato troppo forte, è diventato veramente il minimo. Sentiamo al centro della nostra vita un desiderio che ci supera, che supera certamente la carne. L'abbiamo riproiettato da qualche parte chiamandolo vita eterna, ma nessuno di noi sa ancora, come dicevamo all'inizio, come può partecipare a questa vita eterna, come si può sperare questa vita eterna. Infatti attraverso la letteratura e la cinematografia di questa nostra epoca ci siamo immaginati la vita eterna come una cosa così noiosa che, a dire il vero, neanche ci attrae molto. Allora San Paolo dice: voi siete morti, la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Quella parte di desiderio e di speranza che tu hai capito che non riuscirai a compiere in questa vita sta attaccato da qualche parte, è nascosto da qualche parte che non conosci. San Paolo dice: te lo dico io dov'è, tu non lo sai, senti che c'è ma non sai dove cercarlo, te lo dico io, è nascosto con Cristo in Dio. Ora, uno che ascoltasse questo annuncio, qual è la cosa, la prima cosa che farebbe? Andrebbe a vedere chi è Cristo, cercherebbe di conoscere dove sta questo Cristo e che cosa vuol dire che quello che ci riguarda così intimamente e preziosamente come la vita sia nascosto proprio con questo Cristo in Dio. Lasceremo da parte la nostra presunzione di poterci raffigurare la vita come ci farà noi, la vita eterna ancora meglio, come ci aggrada, e cominceremo a cercare da quale fonte possiamo trarre sufficienti argomenti per muoverci in questa storia e per ridirigere tutto verso Dio. Prima lo facevamo spinti dalla paura, la paura di essere dannati, la paura che Dio si arrabbiasse. Oggi non abbiamo più imparato a conoscere Dio così, abbiamo imparato a conoscerlo come uno che apre molte porte, e queste molte porte sono tutte a nostra disposizione. E dunque ci è stato fatto un invito chiaro ad entrarvi e a relazionarci con Lui. Allora dice San Paolo: bene, sappiate che questa vostra vita, che è avvolta dalla realtà del Cristo in qualche luogo nel cuore di Dio che tu ancora non sai, quando Cristo si sarà manifestato, allora anche questa vita si manifesterà, e si manifesterà insieme a tutte le vostre speranze con Lui nella gloria. Dice San Paolo: quel desiderio che oggi è corruttibile, guardalo un po' in faccia questo desiderio, che cos'è? Desiderio di essere amato, di essere riamato, di poter amare senza problemi, desiderio di poter essere compreso, di poter vivere bene, di poter stare bene. Sono le cose che dite sempre, no? La salute, la pace in famiglia, tutti questi desideri che poi, te ne sei accorto, non trovano sempre la loro collocazione dentro la nostra piccola esistenza. San Paolo dice: bene, questo desiderio è destinato a esplodere dentro la relazione nuova. E tu dici: ma io non so che cosa vuol dire, quanto devo aspettare? Devo aspettare la mia morte? Devo aspettare il giudizio? Devo aspettare che cosa? Quale evento? Allora la Chiesa ti direbbe: guarda che questa speranza che già sta lavorando dentro la tua vita chiede solo di essere compresa e assecondata e accompagnata fino al momento in cui certamente ti dirà chi sei e dove stai andando e qual è la tua speranza di entrare nella vita eterna. A chi lo possiamo chiedere questo? Alla Chiesa. A quale Chiesa? Alla Chiesa quella paludata di tutti? No, lo chiediamo alla Chiesa dei Santi, lo chiediamo alla Chiesa di quelli che sono entrati in questa relazione con Dio, hanno conosciuto il cuore di Cristo, sono ritornati e ci hanno detto: vale la pena non anteporre nulla a Cristo, vale la pena pensare a Lui. Allora non raffigurarti più questa santità come una realtà irraggiungibile, raffiguratela invece come una realtà credibile, che è davanti ai tuoi occhi, che è imitabile, che è vivibile, che è pensabile proprio per la tua vita. Lo stupore di questi apostoli è lo stupore che tutta la Chiesa ti rimette davanti agli occhi in tutte le celebrazioni eucaristiche: entrare in questa tomba, cioè rientrare dentro la propria vita, dove c'è un cimitero di relazioni finite, un cimitero di speranze morte schiacciate, un cimitero di amori traditi. Rientrare in questa tomba e non trovarvi se non la speranza della resurrezione, non più le spoglie morte delle nostre incapacità con le ali tarpate, ma la speranza della resurrezione. È bello che Giovanni descrive questo stupore con poche parole, non parole eclatanti, ma parole semplici. Dice che quando entrarono dentro la tomba trovarono questo sudario sgonfiato, la traduzione brutta dice piegato da una parte, sgonfiato, completamente sgonfiato, tutto ciò che apparteneva alla terra e alla morte si è tradotto in una realtà eterna, bellissima e gloriosa. Questa è la tua speranza. Tra poco, quando noi alla fine della celebrazione dell'Eucaristia piegheremo questo sudario, tu avrai ancora davanti ai tuoi occhi questa immagine, un sudario sgonfiato dentro il quale tuttavia abbiamo posto, nascosto con Cristo in Dio, tutta la nostra fede, tutta la nostra speranza, tutta la capacità di vivere nella carità di Cristo. Siamo dato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu hai riaperto la via del nostro cuore perché noi potessimo scorgervi una speranza senza confini, una certezza che brilla dell'amore del tuo Figlio. Tu hai acceso per noi in questo giorno mirabile una luce nuova. A questa luce noi abbiamo potuto distinguere ciò che ci divideva da te, ma soprattutto abbiamo potuto incontrare ciò che ci chiama a ritornare a te. Degnati allora, Padre Santo, per la presenza del tuo Spirito stesso, di vincere le seduzioni del male che ancora albergano in noi e di aprirci la via della salvezza. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la Chiesa, ti preghiamo per il Santo Padre. Possa la voce dei credenti e la voce del tuo servo Francesco raggiungere il cuore di tutti gli uomini, invitarli alla riconciliazione, superando il peccato dell'uomo, le difficoltà della storia e la violenza umana che ogni giorno tenta di scardinare questo progetto di salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo in questo giorno mirabile di raggiungere il cuore di quelli che ci hanno fatto del male, come ti sei degnato di perdonare i nostri peccati. Degnati anche di lenire il dolore di quelli che in qualche modo ci hanno fatto soffrire. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, la speranza della resurrezione che tu hai posto davanti ai nostri occhi come una realtà credibile sia una consolazione per gli uomini e le donne che sono afflitti da molte prove, che si trovano nella solitudine dell'abbandono, che vivono nella paura della morte a causa di malattie terribili, che si sentono oggetto di ogni cosa cattiva in questo tempo. Rialzali, solleva il loro sguardo a te, fagli conoscere a che cosa li hai chiamati. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci,
Padre Santo e Misericordioso, tra questi tuoi figli ci sono molti uomini che solo per una lontana tradizione ancora vengono a cercarti nelle feste più grandi. Convincili a cercarti dentro la storia. Aiutali a trovarti là dove loro non hanno pensato mai di poter scorgere la tua misericordia e il tuo amore. Mostrati agli occhi degli increduli. Dona loro la virtù della fede. Possano testimoniare a questa generazione assetata che tu sei nostro Padre, che vuoi richiamarci a te per sempre, che ci salvi dalla morte, che ci scampi da ogni male. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.